Danna Ritaioni, buongiorno. Oggi è mercoledì 4 gennaio. Parliamo questa mattina di un argomento che abbiamo già trattato velocemente nei nostri radiogiornali dei giorni scorsi, ma questa mattina vogliamo approfondirlo perché è frutto di una ricerca che potrebbe avere risvolti importanti, ma che in ogni caso è riuscita a dimostrare che esiste un legame specifico fra alcune patologie tipo la leucemia e le nanoparticelle. Ma ovviamente nel corso della nostra chiacchierata con l'ospite in studio scopriremo molto di più su questa ricerca, e salutiamo quindi il dottor Giuseppe Visani, primario di ematologia Marche Nord. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Allora, dicevamo appunto di questa ricerca, una ricerca importante che però non è unica, anche perché si dice sempre che nel nostro paese la ricerca è la cenerentola di tutto, non ha finanziamenti, però in realtà ci sono tanti ricercatori che pur con pochi mezzi e in strutture limitate, piccole università, vedi quello di Urbino, piccoli ospedali come può essere quello di Marche Nord, riescono a mettere a punto ricerca che danno risultati importanti. Ecco, quanto conta la ricerca in generale e in modo specifico per lei?
Per me la ricerca conta molto. La ricerca, secondo me, vuol dire fantasia, vuol dire avere delle idee. La fantasia non c'è soltanto nell'arte, non so, nella pittura, nella scultura, nella musica, c'è anche in arti, più o meno arti, come la medicina. Fantasia vuol dire a un certo momento farsi venire delle idee. Le idee ti possono venire anche in cima a un monte se tu hai così un background valido, cioè se sai delle cose e quindi riesci a collegarle. Ancora meglio se puoi fare così un contatto con altre persone. Adesso il mondo è globale, mi viene in mente il famoso dipinto di Kate Haring a Pisa, Tutto mondo. Questo è tutto mondo, noi abbiamo un collegamento con tutti, quindi possiamo stare a Pesaro, possiamo stare a Urbino, e poi Urbino è una facoltà vivissima praticamente, un'università vivissima, e possiamo riuscire a collaborare con tanta gente e scambiarci delle idee. La gente è felice di scambiare delle idee, non è che tutto si trova soltanto in grandi case farmaceutiche che riescono a fare degli studi incredibili, anzi a volte buttano anche via tantissime cose utili perché non sempre l'idea fiorisce lì. Questo secondo me è il fatto fondamentale. Dopo è chiaro che ci vogliono dei mezzi, bisogna stimolarla, però l'Italia è conosciuto come un paese di navigatori ma anche di pensatori, quindi credo che questa tradizione vada mantenuta, e è quella che in qualche maniera mi tiene vivo. Perché? Perché noi non guariamo tutti. La ricerca è quella che fa sperare anche a me di poter guarire sempre più persone.
E a questo punto allora veniamo a questa ricerca specifica che appunto è riuscita a collegare in un certo qual modo la presenza di nanoparticelle in questo campione di persone su cui è stata attuata la ricerca nel sangue, e collegarla appunto a malattie come la leucemia. Ecco, ci spieghi con parole chiare e comprensibili il senso, il contenuto di questa ricerca e come si è svolta?
Parto un attimo più indietro. Tre anni fa viene nel mio studio una professoressa Gatti che lavora in collaborazione con l'Università di Urbino, e mi dice: ma io ho una grande esperienza di chimica e trovo degli elementi particolati negli organi di persone, non potremmo studiare il sangue o comunque le malattie del sangue? Allora ci sono stato a pensare un po', e dato che ho sempre avuto interesse per l'ambiente, ho fatto degli studi nel passato con l'Istituto Superiore di Sanità anche, che hanno avuto un certo successo, ho detto: ma perché no, proviamo a ragionarci. Ma era un campo completamente ignoto, nuovo, per cui l'idea è stata proprio quella: proviamo a prendere il sangue. Il sangue, perché è facile, cioè uno può prendere una provetta di sangue, è ben diverso che andare a fare una biopsia o un organo, a togliere un pezzettino di fegato, togliere un pezzettino, per dire, di cuore, di cervello. Cioè, pensate un po', una provetta di sangue è molto semplice, e vedere se per caso c'era qualcosa per una malattia del sangue. Ho pensato a una malattia abbastanza omogenea, in questo caso le leucemie acute mieloidi, che sono in tutto il mondo e che a un certo momento hanno un aspetto abbastanza simile rispetto ad altre malattie del sangue che sono più variegate. E di qui è nata questa collaborazione, che ha visto una serie di attori l'ARPAM Pesaro, che ha dei macchinari avanzatissimi, un microscopio elettronico collegato a uno speciale spettroscopio che consente di vedere l'invisibile in pratica. L'Università di Urbino, in un gruppo di persone molto affiatate e interessate, l'azienda Marche Nord, di cui sono rappresentante, l'AIL Pesaro, che ci ha supportato in parte. È venuto fuori qualcosa che ci ha lasciato sorpresi, perché nel campione, e dico è un campione che riguarda le leucemie acute mieloidi, quindi soltanto una variante, e che non è tipico necessariamente di quest'area, è venuto fuori che avevano molte, ma molte più piccole particelle rispetto ai soggetti normali, perché abbiamo preso un gruppo anche di soggetti sani o comunque non malati di confronto, e questi un po' di particelle ce le hanno anche loro, ma tante, tante di meno rispetto a quelle che erano presenti nelle leucemie acute mieloidi. Quindi abbiamo voluto segnalare questo fatto e dire c'è una differenza importante, e questo è un primo passo. Diciamo che siamo ancora molto nello sperimentale. Di qui a dire che questa è la causa delle leucemie acute, ce ne corre, e io non lo dico di sicuro.
Però insomma è un passo avanti, anche perché, ripeto, passa attraverso un esame del sangue, che è una cosa molto più semplice rispetto alle biopsie, come diceva lei. Nanoparticelle sono particelle piccolissime, il linguaggio che uso è veramente terra, 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 che però non sono relative semplicemente a certe emissioni. Cioè, voglio dire, le nanoparticelle sono presenti anche in quelle sostanze come gli effetti del riscaldamento, del traffico, delle macchine, eccetera, eccetera, che producono le polveri sottili, sono solo più piccole.
Sì, sono una parte dei componenti delle polveri sottili, e anzi, proprio quello che lei citava adesso, il riscaldamento, il traffico, sono fra i maggiori produttori di questi
anche
materiali.
Di
sì, perché non è soltanto un prodotto industriale, è chiaro che tutto contribuisce, però quello che si vede è che un po' tutta la popolazione mondiale è sottoposta alla presenza di particolati fini. Ma dopo, quanto ce n'è dipende molto anche dall'attenzione che si è prestata all'ambiente, e in zone come il Canada, come gli stessi Stati Uniti, zone diciamo con una coscienza dell'ambiente così già molto ben sviluppata, hanno lavorato tanto anche proprio sul riscaldamento e sul traffico, riuscendo a ottenere dei risultati importanti. Poi è chiaro che se stai attento anche ad altri tipi di emissione, questo diventa molto importante, quindi riesci a ottenere un risultato maggiore.
Ecco, quindi ovviamente si parla di produzioni industriali, ma si parla anche di quello riscaldamento e il traffico che interessa tutti noi.
Sì.
Ecco, poi per andare però sul pratico, nel sangue di una persona si trovano questa presenza di nanoparticelle eccessive, eccetera. Ecco, poi che cosa succede? Ci si limita a rilevare che c'è questo dato, o si può poi in qualche modo intervenire, che so, a livello di prevenzione o magari anche curativo?
Diciamo due cose. Intanto, queste sostanze sono sostanze reattive, quindi sono sostanze che possono effettivamente interagire con le sostanze del corpo umano, con le proteine, con gli acidi nucleici delle nostre cellule, quelle che si replicano, quindi possono interagire in maniera importante. E questo è stato dimostrato proprio con le polveri, la cosiddetta polvere asiatica, è una polvere che deriva dalla Cina, dalle enormi quantità di materiali legate a un'industrializzazione selvaggia che c'è in Cina. Queste polveri su cellule di linee in vitro, quindi sono degli esperimenti, hanno dimostrato di riuscire a cambiare l'espressione dei geni delle cellule, cioè diciamo degli interruttori che comandano le cellule, e qualcosa di simile, seppure molto più in piccolo, si è visto anche con la polvere urbana. Quindi non è materiale inerte, è un materiale che molte volte effettivamente può avere una funzione che noi dobbiamo ancora spiegare meglio, ma che ha un senso pensare di poter riuscire eventualmente anche a togliere. Qual è in fondo lo scopo, direi, principale di quello che abbiamo fatto? Intanto trovare un test facile, e può essere appunto una provetta di sangue, per vedere se per caso una persona, per qualche motivo, come può essere sottoposta a un eccesso di benzolo o di altre sostanze legate a un tipo di lavoro, potrebbe anche essere esageratamente esposta a una quantità di particelle. E quindi questa persona a un certo momento potrebbe essere testata con un semplice esame del sangue, senza bisogno di andare a fare esami cruenti. Il secondo è più futuribile, però non è così una cosa impossibile. Uno potrebbe portarle via. Non sono ancora state costruite, ma vi faccio un esempio. Nel campo delle dialisi, del lavaggio praticamente del sangue in chi ha i problemi ai reni, esiste anche la produzione di colonne particolari. Queste colonne contengono dei gel. I gel servono per tirar via delle cose che noi non vogliamo nel sangue. Per esempio, si riescono a portare via, fra gli altri, le cosiddette catene leggere, che sono dei pezzi di anticorpi sbagliati che può produrre il corpo umano. Si possono portare via anche delle altre cose che attaccano la guaina dei nervi. Alla stessa maniera, se la cosa diventasse interessante, si potrebbe riuscire a produrre colonne con cui lavare il sangue di persone che hanno un eccesso di particelle e che magari non sono malate, hanno semplicemente un cofattore da portare via per rimetterle in condizioni normali.
Ecco, lei ha detto una cosa importante prima, perché altrimenti uno potrebbe pensare: ah, lo uso come screening, andiamo tutti a farci l'esame del sangue a vedere se ci sono le nanoparticelle, vuol dire che poi magari posso avere la leucemia. Quindi non è la causa accertata e certificata della leucemia.
No, assolutamente no. Potrebbe a seguito essere documentato come cofattore. Io posso anche immaginarlo questo, ma prima devo dimostrarlo. Poi devo studiarlo su altri campioni di pazienti che abbiano malattie simili per vedere se la cosa si conferma. Questo è il discorso. Ricordiamoci che difficilmente una malattia come una leucemia acuta avviene per un unico colpo, come si dice in inglese, si parla di single hit, cioè un unico colpo di cannone. Questo forse può succedere per una cosa tipo la bomba di Hiroshima, ma non molto più in là. Devono essere tutta una serie di successioni in cui ognuno fa la sua parte, finché alla fine si crea fra la nostra genetica, quello che arriva sopra, eccetera, condizioni favorenti o sfavorenti, si riesce alla fine ad ottenere qualcosa che non doveva avvenire. Mm-hmm. Ma è chiaro che se noi poi togliamo possibili cofattori che possano favorire, guadagniamo ulteriormente possibilità che il peggio non avvenga. Ecco,
quindi diciamo che questa è una ricerca a livello sperimentale che potrebbe dare risultati pratici molto interessanti. Perché questo accada, che cosa deve succedere?
Deve succedere che dobbiamo studiare ancora, questa è la prima cosa, dobbiamo da lavorare ancora, dobbiamo documentare ancora, dobbiamo fare anche degli studi, si chiamano molecolari, cioè andiamo a vedere i meccanismi fini di quello che abbiamo visto, cioè questa benedetta particella che è lì attaccata a questa cellula veramente gli sta dando dei segnali di un certo tipo o non gli dà niente? Questo per fare un esempio potrebbe essere, e non soltanto su una cellula, diciamo, di una linea in vitro, cioè un modellino, ma su qualcosa di reale derivato da una persona. Che riusciamo a dimostrare una cosa di questo genere su diverse situazioni, questo è un passo avanti veramente importante, perché ci può portare a capire anche dei meccanismi che in questo momento non sono noti.
E quindi diciamo anche che questa ricerca la continuate?
Sì, noi vogliamo continuarla. È chiaro che abbiamo bisogno anche in qualche maniera di supporto, però ripeto, queste cose destano interesse, e comunque ho appunto la fortuna di collaborare con l'Università di Urbino e con praticamente l'AIL Pesaro, l'ARPAM regionale, che sono sicuramente interessate a sviluppare e migliorare la situazione, quindi utilizzare anche macchinari importanti per qualche cosa che ci cambi la vita in un futuro.
Certo, insomma, diciamo che poi appunto è chiaro che c'è anche il discorso alla base, no? Cercare di limitare la produzione di polveri sottili e di conseguentemente anche di nanoparticelle nell'industria, nel traffico, nel riscaldamento, chiaramente è la base, non è compito vostro né compito della ricerca, però sicuramente diciamo che è stato messo un tassello in più, un segnale d'allarme in più su quanto appunto produzione industriale, riscaldamento e traffico possono incidere sulla nostra salute.
Sì, diciamo che abbiamo così fatto scattare un altro campanello, ma il fatto fondamentale è che è da ricordare che l'ambiente è in quello in cui viviamo. È chiaro che non è facile, ma tutti noi possiamo dare una mano. Il riscaldamento è una cosa che ci riguarda direttamente, riguarda il nostro condominio, riguarda la nostra villetta schiera, ci si può lavorare. La macchina, anche quella ha la sua importanza, riuscire a inquinare di meno aiuta. Sembrano banalità, ma proviamo a vedere cosa succedeva prima con la della raccolta differenziata. Io quasi non riesco a rendermi conto di quanta plastica siamo in grado di produrre anche ognuno singolo di noi. Prova a mettere tutto assieme, poi dopo vedi come non riesci più a gestire niente. Qui è uguale, si tratta di aumentare una coscienza comune, non pensando sempre solo che sono le industrie che sbagliano, ma anche che tutti noi possiamo fare qualche cosa, sia come sensibilizzazione sia direttamente di persona.
E quindi insomma una responsabilità individuale anche, che ci interessa a tutti. Su questo ci fermiamo un istante.
È difficile fare un dato esatto sul nostro territorio perché ci vorrebbe un registro. I registri epidemiologici non sono una cosa facile. È più facile parlare a livello italiano e dire che, per esempio, la malattia che abbiamo studiato è una nicchia che porta a circa 3.000 nuovi casi all'anno. Probabilmente sono di più, perché una parte sono leucemie acute secondarie. Secondarie vuol dire che sono secondarie o ad altre malattie o a terapie o addirittura a fatti che riguardano l'ambiente. Quindi a maggior ragione le leucemie possono essere importanti da studiare, ma non ci sono solo queste, ci sono i linfomi che sono estremamente sensibili all'ambiente e che sembrano a livello mondiale crescere in una maniera esponenziale e quindi a cui bisogna stare molto attenti perché sono particolarmente sensibili come tipo di cellula a svilupparsi sotto stimoli anche ambientali. L'altra patologia che è nota invece in quest'area sicuramente è il mieloma, cioè la malattia delle plasmacellule, e che una volta era una malattia legata prevalentemente a lavoratori dei mobili perché usavano delle colle particolari che poi sono state fortunatamente sostituite nel tempo, riducendo di molto questa incidenza che prima invece era importante. Di fatto l'ematologia non è una piccola nicchia, è in qualche maniera purtroppo un qualcosa in espansione che va tenuto ben d'occhio perché è più diffusa di quello che uno poteva pensare 10 anni fa.
Ecco, proprio per chiudere, diciamo che Pesaro è stato un po' all'avanguardia per quello che riguarda il trapianto di midollo osseo. Ancora oggi per la cura delle leucemie è il trattamento di eccellenza può essere stato sostituito da farmaci o da altro, che so?
No, non è ancora sostituito. Ci sono delle situazioni in cui, dove è stato trovato per esempio un farmaco mirato e preciso come la leucemia mieloide cronica, dove il trapianto non serve praticamente più. In questo caso un piccolo farmaco che va a bloccare lo sviluppo delle cellule sbagliate fa sì che uno progressivamente ritorni in una vita normale prendendo una pillola, e forse adesso si sta arrivando anche a pensare di potergliela togliere prima o poi, quindi di arrivare a guarirla davvero. Così come c'è un'altra forma di leucemia che la si cura addirittura, ma questa potrà essere l'occasione di un'altra chiacchierata, con neanche più con la chemioterapia. La prima leucemia acuta, la ex leucemia fulminante, che si cura con una combinazione di un retinoico simile a quello per farsi la pelle bella e un altro prodotto, diciamo, dai cassetti delle vecchie farmacie cinesi. Però per le altre forme il trapianto può essere molto importante. È chiaro che nascono dei farmaci nuovi che in alcuni linfomi, in alcuni mielomi possono riuscire a togliere il lato trapianto, ma tuttora è qualcosa per molte situazioni insostituibile, anche se non sempre con successo.
Sì, è sempre un intervento ad alto tasso di rischio,
esatto.
Insomma,
non sempre rischiosissimo, però in alcuni tipi di trapianto rischioso perché effettivamente non è così semplice da applicare.
Bene, non abbiamo tempo in questa occasione di aggiungere altro, però l'argomento è sicuramente interessante e affascinante, magari riprenderemo la chiacchierata in un'altra occasione. Noi intanto ringraziamo il dottor Giuseppe Visani per essere stato nostro ospite e buon proseguimento di ricerca.
Grazie a lei.
Noi ci salutiamo, ci risentiamo come sempre più tardi e ci lasciamo ascoltando l'apertura della borsa. A dopo.